Ave Maria. Ave Maria, cari amici radioascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti ed auguri a tutti coloro che portano il nome di Domenico. Auguri di santa imitazione da parte di Claudio.
E di Anna, certo.
Ecco, qui siamo
Ave Maria.
d'accordo, sì.
Sì.
Che tutti coloro che portano sto nome gli facciamo gli auguri di santa imitazione.
Non c'è niente di meglio, niente di più bello, veramente, da poter augurare, sì.
Sì. Beh, diciamo che San Domenico, sappiamo che è il santo che ha propagato, cioè, tanto ha combattuto le eresie, ma è colui che ha diffuso il Santo Rosario. Per cui tutti coloro che portano il nome di Domenico, cioè o saranno devoti del Santo Rosario, se no devono chiedere di cambiare nome, no? Perché non è possibile portare il nome del propagatore, del diffusore, dell'amante del Santo Rosario e poi non somigliare, ecco, a colui che appunto santo è. Auguri di santa imitazione nella recita e nella propagazione del Santo Rosario, ecco, che è il terrore veramente dell'inferno. E vi posso dire, cioè, non lo dico per sentito dire, cioè, per sentito dire sì, perché l'ho sentito dire proprio dai demoni durante un esorcismo, cioè, è la nostra rovina. Per cui pensate un po', se questo mondo è rovinato è perché troppi peccati, pochi rosari. La Madonna ha beato Francesco Marto, vero, quello di Fatima, sì, dice, verrà in paradiso, ma dovrà dire molti rosari, lui 9 anni per andare in paradiso, dovrà dire molti rosari, io non lo so, noi chi ci ha istruiti? Che ci dicono che non serve fare niente, che andiamo tutti in paradiso. Secondo me era un eretico. Siccome il rosario combatte, ecco, tutte queste eresie, però, se avanzano le eresie vuol dire che indietreggiano i rosari. Diciamo, negli anni 50 in Italia si recitavano grosso modo 30 milioni di corone. Pensate un po'. Adesso tutti i posti vuoti lasciati da coloro che pregavano un tempo in famiglia, tutti insieme la sera, ecco, questi rosari che mancano, bisogna, dico non bisognerebbe, bisogna che li rimpiazzino quelli che lo stanno recitando, ma con uno è troppo poco. Bisogna mettersi dei rosari straordinari per riempire tutti questi assenteisti, questi, diciamo, questi soldati che hanno smesso di sparare. Di sparare, ecco. E difatti questo fu un termine usato da Padre Pio, e lui la chiamava l'arma, il rosario, l'arma. E praticamente vediamo questo avanzare di nemici della Chiesa, avanzare dei nemici della famiglia, avanzare dei nemici dell'ordine, avanzare i nemici della morale, avanzare, diciamo, praticamente avanzare gli amici del nostro avversario, ecco, gli amici del demonio che non sopporta il rosario. Allora dobbiamo pensare, dice, ma quanti ne dici al giorno? Ma quando mi sento ne dico uno. Vabbè, allora sto attento. Se io ti dicessi, tu mangi quando ti senti il desiderio di dire un rosario, probabilmente dimagriresti in fretta. Bene, allora facciamo questa santa crociata insieme a San Domenico, ecco, la crociata del Rosario. Ecco, aumentare le corone perché aumentano i peccati, non vedete quello che sta succedendo nel mondo, no? Siamo solo capaci di guardare le immagini e dire, ah, che mondo, ma insomma, ma è possibile che nessuno intervenga? Beh, tu intanto intervieni con i rosari, né? Ecco, ci scandalizziamo, ci spaventiamo, cioè praticamente abbiamo le armi per difenderci e le abbiamo messe, che ne so, nel baule, dove le abbiamo messe, attaccate a un chiodo. Cioè, bisogna utilizzarle queste armi per combattere la santa battaglia. Vedete, la Madonna Fatima si è presentata così, dice, sono la Madonna del Rosario. La Madonna del Rosario, che potenza il Rosario. E bisogna capire anche perché è potente il Rosario, perché tu ad ogni Ave Maria che cosa fai? Santa Maria, Madre di Dio, prega tu per noi peccatori. Intanto tu, dicendo queste parole, innanzitutto fai un atto di umiltà perché ti riconosci peccatore e ti costringe a dire prega per noi peccatori, perché tu diresti anche, ma io non so neanche cosa confessare, cosa ho fatto di male, meno male che c'è l'Ave Maria che ti fa dire la verità. Ecco, per cui prega per noi peccatori. E lei, la buona e santa madre, prega per noi peccatori. E siccome poi la Madonna è anche avvocata nostra, dice, vedi, questo figliolo qui è malconcio. Sì, ma durante la sua vita più volte mi ha detto di pregare per lui. E ora, figlio mio, Gesù Cristo, vero? Io prego per questo povero figliolo, figlio al prodigo, prego perché tu abbia compassione di questo infelice. Ecco, per cui questa, noi recitiamo l'Ave Maria, però sempre, come al solito, l'abitudine, io la definisco una brutta bestia, no? Che divora tutte le cose belle, le cose sante, le diciamo senza sapere il peso, ecco, delle parole che diciamo. Ave Maria piena di grazia, cioè io prego la piena di grazia e dovrei pensare e dire ma io quanta grazia ho, visto che lei è piena, ma io ne ho almeno della grazia, oppure sono proprio vuoto di grazia, oppure addirittura sono morto, sono nel sarcofago, cioè nel sarcofago dove è rinchiusa l'anima mia, che sono morto spiritualmente. Allora, Ave, piena di grazia, guarda questo tuo figlio che di grazia non ne ha, ne ha poca, se ne ha. Ecco, tu sei piena e sei piena per donarla ai figli tuoi. Ave, piena di grazia. Pensate, l'angelo così la salutò, Ave, piena di grazia. E così noi quando la salutiamo non dobbiamo dirla così abitudinariamente, ma noi ci rivolgiamo alla piena di grazia, ma il nostro, diciamo, la nostra preghiera, ecco, la nostra presenza davanti a Maria, che quando la preghiamo lei è presente, ecco, sarà come quella dell'Arcangelo Gabriele? Pensate un po', quella parola, quelle parole le ha pronunciate l'Arcangelo Gabriele, per cui devo imparare e andare a scuola da lui. Cioè, oh Arcangelo Gabriele, aiutami a dire queste parole che tu hai pronunciato per primo, perché prima di te nessuno le pronunciò. Allora, Ave, piena di grazia, aiutami, ecco, a rivolgermi alla Regina tua e Madre nostra, Maria, perché la possa dire così con tutta la devozione del mio cuore, con tutta la grazia con cui devo pronunciare queste parole, per dare gloria a colui che ha creato la piena di grazia. Vedete, se stessimo attenti, un'Ave Maria meditata, diremmo, ma tu pensa a questa preghiera che è così breve, se la mediti, diciamo che ci puoi stare attorno anche mezza giornata a pensare quando dici, reciti un'Ave Maria, Ave piena di grazia, ma l'Arcangelo come l'avrà pronunciata? Ecco, con quale atteggiamento si è rivolto alla piena di grazia, a colei che sarebbe diventata la sua regina, regina degli angeli, pensate un po', per cui con quale devozione, io dico Ave Maria piena di grazia, bla 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 bla. Dico, oh Arcangelo San Gabriele, aiutami a recitare le prossime Ave Marie, aiutami, cioè recitiamole in compagnia, perché tu hai la voce intonata perché sei puro spirito, io ho la voce stonata perché sono un peccatore. Ecco, alza la voce tu così copri la mia che è così misera. Ave, piena di grazia, il Signore è con te. E devi domandarti, ma il Signore è con me? Visto che è con te, devo domandarmi se sono in grazia di Dio anch'io, no, se il Signore è con me. Qui vedete l'Ave Maria, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra tutte le donne. Per cui tutte le donne che vedi, è vero? Tu sei benedetta tra tutte le donne. Allora le donne devono domandarsi, ma come mai lei è la benedetta fra tutte le donne? Cerchiamo di imitarla, ecco. E allora saremo benedette anche noi, diciamo, come stirpe, come somiglianza, immagine e somiglianza di Maria. Ma ste donne non ci assomigliano proprio alla Madonna, benedette creature. Allora, benedetto è il frutto del tuo grembo. Allora, pensa, ecco, il grembo delle donne di oggi, vero? È altro che frutti benedetti. Danno frutti maledetti, cioè mica tutte, ma dico, capite, la massa, la maggior parte. Questo grembo dà frutti maledetti, peccati contro la vita, ecco, peccati, offese a Dio, non fornicare, cioè questo membro che ti è stato dato è al servizio di Dio, non del demonio. Allora vedi che non sei benedetta, diventi maledetta e poi ti lamenti perché sei in mezzo ai guai. Vestiti da cristiana, non provocare. Ecco, somiglia a Maria, allora sei benedetta anche tu. Fai parte delle benedette tra le donne, benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo grembo, frutto benedetto, frutti benedetti deve dare il tuo grembo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, quando il demonio, che è il primo accusatore dei fratelli, ti farà vedere tutti i peccati che hai fatto. E tu non potrai dire no, io non li ho fatti, perché devi ammettere che l'hai fatti. Allora, hai fatto tutti questi peccati, e l'ultimo è la disperazione. Prega per tempo, pentiti, cambia vita, chiedi grazia a Santa Maria Maddalena, che anche lei il suo grembo non dava frutti benedetti. E ora prega anche lei che ti insegni a piangere i tuoi peccati, perché così quell'Ave Maria, ogni volta che reciterai un'Ave Maria, se mediti l'Ave Maria in questo modo, dirai: le Ave Marie hanno un peso così grande, non posso esimermi dal recitare tanti rosari, perché per essere molto perdonata devo molto amare. Per cui la Madonna chiede tanti rosari, e chi mi ama osserva la mia parola, dice il Signore, ma questo vale anche per la Madonna. Tu dici di amare la Madonna e non fai quello che ti chiede, vuol dire che non l'ami. Ecco, allora, mi dispiace di essermi dilungato, ma diciamo che è San Domenico, in pratica bisognava anche spiegare, ecco, quale grande dono la Madonna ci ha fatto attraverso questo grande santo, che è stato il padre di grandi santi e soprattutto forse di uno dei più grandi dottori della Chiesa, vero, San Tommaso d'Aquino. Bene, Allora, Anna, però, insomma, bisognava dirle queste cose. Perché siccome io qui dalla finestra, dovete sapere che vedo la cupola, cioè sono qui davanti al santuario di Loreto, per cui siccome proprio dentro lì, vero, l'arcangelo Gabriele pronunciò queste parole, si vede stamattina che sono andato a due sante messe proprio lì, forse la Madonna voleva che ricordassi questi particolari, vero, dell'Ave Maria, del saluto angelico, Ave, piena di grazia. Ma voi immaginate, no, se noi fossimo stati presenti a vedere, cioè, l'annunciazione, ecco, l'angelo del Signore portò l'annuncio, perché angelo vuol dire messaggero, per cui portò l'annuncio, il messaggio, l'annuncio a Maria, cioè della volontà di Dio, Ave, piena di grazia. Cioè, l'arcangelo si rivolge a una creatura che, diciamo, in ordine, diciamo, alla creazione, diciamo che l'uomo è poco meno degli angeli, ma non è un angelo, per cui l'angelo è di più della creatura. Però l'umiltà di Maria fu così grande che il Signore la elevò a tal rango, proprio per schiacciare la testa del superbo, la innalzò a regina degli angeli, immaginate un po', no? Per cui pensate un po', l'arcangelo Gabriele, che sapeva tutto questo, dice: io porto l'annuncio a colei che diventerà la nostra regina. Immagina che devozione, cioè che rispetto, diventerà madre del mio Dio. Vedete l'angelo a Fatima con la faccia per terra, si rivolgeva alla Santissima Trinità, chissà, ecco, la presenza dell'arcangelo, ecco, davanti alla sua futura regina, a colei che da sola è come un esercito schierato, pensate un po', che meraviglia. E poi, questo è un pensiero del professore Enrico Medi, che sempre, ma quanto, diciamo, bellissimo, ecco, meraviglioso, diremmo che proprio ti fa sciogliere in un cantico di gratitudine e di gioia. Appena la Madonna pronunciò il suo sì, dice, e l'angelo partì da lei, dice, e gridando a gran voce, trasvolando i cieli dei cieli, gridò: ha detto di sì, ha detto di sì, ha detto di sì. E allora, pensate un po', ma noi che cosa abbiamo detto? Ma lo vogliamo dire sto benedetto sì, o continuiamo a dire no, a somiglianza di colui che sta sotto il calcagno? Qui ha detto di sì, ma capite che bello dire di sì. Vabbè. Allora, basta, perché per carità, non, c'è da leggere qui, c'è il profeta.
Sto contemplando, ma davvero.
Ma
pensavo alle meditazioni che abbiamo detto spesso di Don Dorindo sull'annunciazione, davvero immaginare. Ma ti senti il bisogno di leggerle in ginocchio, perché sono talmente belle, davvero, che neanche puoi considerare, ecco, la descrizione, il luogo, il volto dell'Immacolata, ma veramente andate a leggerle, perché è stupendo.
È meraviglioso.
È meraviglioso, è meraviglioso.
Quando noi recitiamo l'Ave Maria, ecco, ma praticamente ricordiamo, sapete perché il demonio non lo sopporta? Perché a ogni Ave Maria è come tu dicessi: lei ha detto di sì e tu hai detto di no, per cui lo trafiggi a ogni Ave Maria. Lei ha detto di sì e tu hai detto di no. Lei ha detto di sì e tu hai detto di no. Basta, non ne posso più. Cioè, mi ricordi che io sono qui all'inferno per il mio no e lei mi schiaccerà la testa per il suo sì. E tu con quel rosario mi fai impazzire, capito? O uomo stolto che pensi di capire tante cose e non capisci le più importanti, continua a rinfacciarlo. Lei ha detto di sì e tu hai detto di no, e colei che ha detto di sì è mia madre, e ecco, lei che ha detto di sì, ti schiaccerei il capo. Se noi continuassimo a dire rosari, lo faremmo impazzire. Dice, meglio che me ne torno all'inferno, perché non ne posso più. Qui, per me, così, cioè in quale occasione l'abbia detto proprio il demonio, dice, sto meglio all'inferno che sulla terra, perché mi massacrano con questa preghiera, capite? Che stolti che siamo. Abbiamo deposto le armi e le abbiamo consegnate a lui, ma che stolti.
È terribile.
Avanti a bombardamenti di lei ha detto di sì e tu hai detto di no, lei ha detto di sì e tu hai detto di no, capito? Ogni Ave Maria, questo significa lei ha detto di sì e tu hai detto di no, ma quello impazzisce. Basta, basta, cioè, me l'ha detto a me. A te chi t'ha mandato, dice, il prete ci lascia in pace, purtroppo oggi sono troppi preti che lo lasciano in pace, e tu continui a flagellarci con quell'affare là, per cui io sono testimone diretto. Lei ha detto di sì e tu hai detto di no, lei ha detto di sì e tu hai detto di no, cioè questo significa l'Ave Maria, no, non ne può più. Dice via, via, scappiamo, via, via da questa casa, perché come entri, dice, ti massacrano, per cui andiamo da un'altra parte, andiamo dove non recitano il rosario. Ed è riuscito a convincere, vero, che il rosario è una preghiera vecchia, era per quelli, per gli analfabeti, che non serve a niente, che è inutile dire tante Ave Marie, basta dire un'Ave Maria. Sai come se la cosa, dice, pensa, quello lì me lo dice soltanto una volta ogni tanto, dice, lei ha detto di sì e tu hai detto di no. Invece questi altri che hanno come una specie di Kalashnikov, vero, che mi sparano addosso continuamente, mamma mia, hanno dei caricatori a ripetizione, non la smettono mai. Padre Pio non si fermava un attimo, dice, quanti rosari dici? Cioè, lui ha detto il minimo, 36 rosari, volte 3, perché sono 3 corone, erano a suo tempo, erano praticamente 108, 118, minimo, non ha detto il massimo, perché per umiltà, siccome per obbedienza doveva rispondere, ha trovato il sistema di rispondere senza dire quante ne diceva, minimo, pensa un po',
ho sparito. Non per niente, ecco, non per niente la chiamava l'arma, ti rendi conto, l'arma.
Ho sparito, ho spara lui, esatto. San Domenico, prega per noi anche tu, perché qui sto mondo, cari miei, si vergogna di combattere il nemico. È diventato il pacifista, l'uomo di oggi è un pacifista, se vuol fare la pace col demonio, ma tu pensa.
Perché
vuoi andare a casa sua, dico che vuoi far pace con lui. Lui che resti a casa sua, io voglio andare a casa di mia madre. Bene. Allora, partiamo con il profeta Nahum, perché altrimenti qui, ragazzi miei, astrologio proprio in una cattiveria, astrologio qua.
Insomma, Loreto si fa sentire anche in queste espressioni, ma che ben vengano davvero e ci facciano riflettere. Allora,
dovremmo dire così, no? Loreto e lo recito, vedi, anche rima, no? Loreto lo recito, è una promessa che deve fare, una consacrazione. Loreto lo recito, l'ave della piena di grazia. Bene. Il libro del profeta Nahum.
Sì. Il profeta Nahum, in visione, vede la salvezza ormai prossima del regno di Giuda e la fine dell'oppressione assira, con la caduta di Ninive, la città nemica. La rovina della città di Ninive rappresenta la vittoria della grazia sul peccato, operata da Cristo nel mistero della redenzione e riprodotta nell'anima fedele che spera e confida in Lui, che vive in grazia e si accosta spesso ai sacramenti della confessione e dell'Eucaristia. Dal libro del profeta Nahum. Ecco sui monti i passi di un messaggero che annuncia la pace. Celebra le tue feste, Giuda, sciogli i tuoi voti, poiché il malvagio non passerà più su di te. Egli è del tutto annientato. Infatti il Signore restaura il vanto di Giacobbe, rinnova il vanto di Israele, anche se i briganti li hanno depredati e saccheggiano i loro tralci. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine che non cessa di depredare, sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpitio di cavalli, cigolio di carri, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance, feriti in quantità, cumuli di morti, cadaveri senza fine, si inciampa nei cadaveri. Ti getterò addosso immondizie, ti svergognerò, ti esporrò al ludibrio. Allora chiunque ti vedrà fuggirà da te e dirà: Ninive è distrutta. Chi la compiangerà? Dove cercherò chi la consoli?
Se a leggere queste cose, siccome non c'è niente di nuovo sotto il sole, io sto sempre pensando, voi sapete che c'ho il pensiero sempre rivolto a Fatima. In pratica, qui mi sembra che il terzo segreto di Fatima è proprio è scritto qua. Allora, dice, voi vedete, il non aver dato retta alla terza parte del segreto ha provocato tutto quello che abbiamo letto anche adesso. Dice, guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare. Allora, vediamo un po'. Città sanguinaria, diciamo, a parte diciamo, gli omicidi e tutto ciò che può accadere, ma diciamo secondo voi le città dove negli ospedali dove si praticano gli aborti è una città sanguinaria, piena di menzogne perché inganna anche le ragazze, dice che non è niente, non è una vita, per cui piena di menzogne, ma di menzogne mica solo quelle, siamo in mezzo alle menzogne. Se la verità vi farà liberi, secondo voi siamo liberi noi? No, siamo schiavi della menzogna, di colui che è menzognero fin da principio, il principe di questo mondo, perché una città piena di menzogne non può che essere una città sanguinaria, colma di rapine, anche diciamo, il rubare la verità diciamo, è un furto, una rapina a mano armata, che non cessa di depredare, mica si pente, cioè non cessa di depredare vuol dire che non si pente di essere quello che è. Sibilo di frusta, fracasso di ruoto, scalpitio di cavalli, cegoglio di carri, cavalieri, e gira la pagina, cavalieri, calzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance, feriti in quantità, cumuli di morti, cadaveri, senza fine si inciampa nei cadaveri. Il vescovo vestito di bianco attraversa la grande città tra cumuli di cadaveri. È scritto così, eh? La terza parte del segreto è scritta così. Ma come mai ci sono i cumuli di cadaveri? Perché non abbiamo voluto ascoltare il cielo che voleva che noi evitassimo di inciamparci nei cadaveri. Ti getterò addosso immondizie, ti svergognerò, ti esporrò all'udibrio. Ecco, diciamo, io non so che cosa ci getterà addosso, se ci getterà addosso le immondizie, ma qualcosa ci getterà addosso. Saremo svergognati perché la nostra superbia è insopportabile. Noi procediamo una legge dopo l'altra contro Dio. Abbiamo il vanto di coloro che dovrebbero vergognarsi. Difatti scrive, se voi vi vantate di ciò di cui dovreste vergognarvi. Allora, siccome non siete neanche più capaci di vergognarvi, e neanche di segnalare coloro che dovrebbero vergognarsi, interviene il Signore. Ti svergognerò io, visto che non sei umile, non sei neanche capace di pentirti, anzi ti vanti di essere quello che sei, ti vanti di ciò di cui dovresti vergognarti, ti svergognerò io, ti esporrò all'udibrio. Allora chiunque ti vedrà fuggirà da te e dirà: Ninive distrutta, chi la compiangerà? Dove cercherò chi la consoli? Ora, pensate un po', chiunque vedrà quel che ne sarà di questo povero mondo, perché dobbiamo essere sicuramente purificati, dovremmo essere svergognati, dovremmo essere, diremmo così, ridotti in uno stato di grande sofferenza. Qualche profezia dice che i vivi rimpiangeranno i morti, cumuli di cadaveri, inciamperemo nei cadaveri. Chiunque ti vedrà fuggirà da te e dirà: Ninive distrutta, chi la compiangerà? E chi può compiangere coloro che hanno provocato tutto questo perché erano superbi? Dove cercherò chi la consoli? Desolazione. Desolazione significa che non vedi il sole, ecco, il sole sparisce. Notte, buio, disperazione. Ti sentivi come Dio e adesso ti accorgi che non sei niente, sei svergognato per la tua superbia. Chi ti consolerà? Oh, queste sono cose che, siccome quadrano perfettamente anche con la situazione nostra, non possiamo non leggere e non comprendere, leggere e non vedere, leggere e non pensare. Sì, dice il Salmo, sì, è vicino il giorno della loro rovina, è certo che è vicino. Il loro destino si affretta a venire, perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione. Vedete, anche il Salmo lo spiega, è vicino il giorno della rovina. Il loro destino si affretta a venire, vedete che c'è un'accelerazione negli eventi, uno dopo l'altro, tutto si affretta a venire e vuol dire che siamo arrivati a fine corsa, voglio dire, questa accelerazione, voi pensate che ogni valanga parte lentamente ma arriva con velocità. Ogni sciatore che fa discesa libera parte lentamente, arriva a 140 all'ora al traguardo. E qui adesso noi siamo in velocità, vuol dire che siamo prossimi a un traguardo. Perché il Signore farà giustizia al suo popolo, dei suoi servi avrà la compassione e ci donerà il trionfo del cuore immacolato di Maria. Ora vedete che io lo sono e nessun altro è Dio accanto a me. Quanti idoli vi siete creati, vi sentivate come Dio, volevate decidere voi delle cose che non vi appartengono. Sono io il creatore, sono io il Signore di tutto, vi siete appropriati di cose che non vi appartengono. Vedete che sono io, nessun altro è Dio accanto a me. Sono io che do la morte e faccio vivere, io percuoto e io guarisco, per cui saremo percossi e saremo guariti dal trionfo del cuore immacolato. Quando avrò affilato la folgore della mia spada e la mia mano inizierà il giudizio, farò vendetta dei miei avversari, ripagherò i miei nemici. Giustizia si faccia. Abbiamo bisogno, infatti quanti dicono, che venga presto, che finisca presto questa cosa, che ricominciamo da capo umilmente a servire il Signore e a riconoscere i nostri peccati, a piangerli. E così, vedete, le letture, se uno le legge e non si sofferma a meditarle, è come non le avesse lette. Se invece le medita, le legge, le medita, capisce che queste parole sono per noi, perché oggi la Chiesa ce le ha proposte e oggi ci invita a pensare, perché il giorno è vicino. Ebbene, siamo arrivati al Vangelo e diciamo il versetto dice: beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Per cui il regno dei cieli è dei beati perseguitati, non, il regno dei cieli non è dei persecutori, ma è di coloro che sono perseguitati a causa della giustizia. E con questo mi fermo e chiediamo una pausa musicale e poi passeremo alla lettura del Santo Vangelo di oggi. Ave Maria, tra poco Maria, tocca a te Anna dare i numeri.
Ricordando
mi dispiace
numero,
che fai sempre no, questa brutta figura, no, che dai i numeri, povera Anna.
No, mi sta benissimo.
Qualcuno dirà, mi sembra che i numeri li dà Claudio, no? Ma
no,
insomma,
non penso proprio, non credo. Ricordo appunto il numero telefonico di Radio Buonconsiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Prendiamo la nostra conversazione. Allora, Anna,
leggo il Vangelo, sì, il brano evangelico.
Sì, sì. Sì, sì.
Queste parole di Gesù possono essere considerate la sintesi del programma di vita che ogni cristiano deve proporsi per giungere alla piena somiglianza con Cristo. Prendiamo dunque ogni giorno la nostra croce con amore e seguiamo Gesù, guardando spesso al nostro sublime modello, il crocifisso. Consideriamo inoltre che qualunque azione che non è fatta per Dio non ha alcun valore. Mentre se con l'aiuto del Signore abbracciamo con amore e pazienza le difficoltà di ogni giorno, per amore suo, meriteremo la felicità eterna del Paradiso. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Mi fermo, prego, prego.
Pronto?
Claudio, Ave Maria, Claudio, sono la signora Emanuela, altre volte ho chiamato. Niente, finendo a questa bella trasmissione di stamattina della parola del Signore, io sto facendo un bel percorso spirituale, non so se tu ne sai, di Luisa Piccarreta, l'anima bella di Corato, che dice della divina volontà, è vero? E io con un monaco santo, il vescovo Carata di Corato, pure stiamo facendo questo percorso della divina volontà, perché ormai, come dicono loro, come dice quest'anima bella, che Gesù è il suo regno è già pronto per scendere nella sua divina volontà, come dice il Padre nostro. Veramente stiamo capendo tante di quelle cose. Io ormai mi sono abbandonata alla divina volontà.
Sì. San Paolo dice così: questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Per cui noi andiamo contro la volontà di Dio perché siamo arrivati alla perversione.
Certo, certo.
Naturalmente la volontà di Dio è l'amore misericordioso nei confronti degli uomini e, come dice Don Dolindo, saremo castigati di un castigo di misericordia. Se il Signore non ci castiga, noi diventiamo sempre peggio.
Certo,
qui deve metterci, diremo così, a bagnomaria, disincrostare. Naturalmente se a bagnomaria dovremmo recitare tanti rosari, saremo a bagnomaria.
Sempre, sempre. Qui, tutta la giornata deve essere un tiro diretto con il Signore e con la mamma. Vero, Claudio? La nostra giornata deve essere un filo diretto, tutto abbandonato alla loro volontà, la mamma di Gesù.
Sì, sì.
Vero?
No.
Perciò anche tu sai di questa divina volontà che è tutta pronta per scendere. Tu li hai letti qualche volta gli scritti di Luisa Piccarreta?
Sì. Ma dice che il regno dei cieli è dentro di voi.
Certo, certo, come no.
Qui la divina volontà è che noi ci santifichiamo, perché uno può dire: io voglio fare la volontà di Dio, però continuo a fare quello che voglio io.
No, no.
Io
no,
devo voler farmi santo. Devo allontanarmi da tutto ciò che mette a rischio la mia santificazione.
Certo,
per cui,
che offende il Signore.
Non è che uno arriva a farsi santo senza impegnarsi, senza prendere la propria croce.
Senza sofferenze, senza sofferenze, sì. È vero, Claudio. Va bene, Claudio.
Altrimenti succede che le persone pensano: io faccio questo e sono a posto. No, devi collaborare, devi volere, devi soffrire, devi seguire Gesù
Signore,
Cristo,
sì.
Prendendo la tua croce e seguire Gesù.
Offrirci per gli altri pure, per salvare tutti.
Perché se non combino niente, questa non è la volontà di Dio. La volontà di Dio è la mia santificazione. La volontà di Dio: andate e moltiplicatevi. La volontà di Dio: opponetevi al male con il bene. La volontà di Dio, noi diciamo il Vangelo, ce lo spiega cosa dobbiamo fare, no?
Come diceva Papa Giovanni Paolo II, come diceva, cercate di andare controcorrente, perché questa è una piumana proprio tremenda, tutto va alla rovescia.
È uno tsunami.
Sì. E se non ci si stringe a quella bella catena dell'amore, non è possibile salvarci. Questa è la mia convinzione.
Senza
la mamma non si può crescere, non si può salvare. Ecco.
Certo.
È vero?
Pensa, Manuela, che la Madonna viene a Fatima e dice: Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Il vostro sicuro rifugio e via d'amore che ci conduce a Dio. Quella era la volontà di Dio, non l'abbiamo fatta, siamo in mezzo ai guai.
Certo, certo, certo.
Per cui anche quella è volontà. Dio vuole stabilire, è volontà sua, non l'abbiamo fatta, perché siamo dei ribelli.
Sì, sì, è vero.
Bene, Manuela, ti auguro di essere una valanga di rosari.
Grazie, grazie.
Va bene, Maria,
Ave Maria, Mare, Claudio, una preghiera per la mia famiglia.
Va bene, grazie. Sì, sì, faremo. Sì, lo facciamo. Ave Maria. Sì. Anna, ti ho interrotto il Vangelo. Devi... È no, meglio no, che lo ricominci da capo,
sì,
però.
Sì, sì, certo, Vangelo, lo riprendo
sennò
dall'inizio.
Si capisce bene. Sì.
Era un po' righe, sì, sì. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagna il mondo intero ma perderà la propria vita? O cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. In verità vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il figlio dell'uomo con il suo regno.
Leggi pure il commento di Don Dolindo.
E dopo, benissimo. Sono a pagina 364, San Matteo, capitolo 16. San Pietro, proprio come capo, allora proclamato, credette di intervenire con autorità e prese in disparte Gesù. Cominciò a rimproverarlo del discorso fatto e ad annunziargli con una presuntuosa sicurezza che ciò che gli aveva detto non doveva avverarsi di lui e non sarebbe avverato. Era lo stesso che volere sconvolgere i piani della provvidenza. Era lo stesso che volere impedire la redenzione. Quelle parole erano una tentazione. Satana indusse Pietro a pronunziarle quasi per vendicarsi della confessione solenne che aveva fatta della divinità del Redentore. E per questo Gesù lo chiamò Satana e lo scacciò lontano da sé. Il suo amore fu immenso nell'annunziare la sua passione, poiché gli tardava il momento di dare la vita per noi, e le parole inconsiderate di San Pietro gli ferirono il cuore acceso di infinita carità. Non c'era da illudersi con aspirazioni terrene, non c'era da aspettare un trionfo politico. Egli doveva e voleva immolarsi, e chi avrebbe voluto seguirlo doveva andargli appresso, caricato di croce, dopo aver rinnegato se stesso, la propria volontà e le proprie aspirazioni. Non c'era altra via di salvezza a chi avesse voluto salvare la propria vita, cioè conservare le sue false gioie e le sue illusioni. Avrebbe perduto la vera, la nuova vita che gli veniva a dare alle anime. Egli non veniva a restaurare un regno terreno né valori materiali, ma veniva a restaurare il regno dello spirito e i valori soprannaturali. Che cosa, infatti, avrebbe portato di bene all'anima una restaurazione temporale? Anche se avesse portato la prosperità, che cosa sarebbe stata questa piccola prosperità di fronte ai supremi ed eterni interessi dell'anima? La vita passa e viene il giorno nel quale si deve rendere conto di tutto al giudice eterno. Allora nulla varranno onori, ricchezze e piaceri, poiché nulla può darsi in cambio dell'anima. Nel giorno del giudizio Gesù Cristo verrà nella gloria del Padre suo, cioè nel fulgore della sua divinità, e renderà a ciascuno quello che avrà meritato. Il merito non potrà computarsi con la misura che è il mondo. Tutto quello che fa grandi sulla terra sarà nullità in quel giorno. E perciò torna conto di rinnegare se stessi, prendere la croce e camminare in compagnia del Re Divino verso l'eterna vita. Queste parole avrebbero potuto scoraggiare gli apostoli e forse già si affacciava nel loro cuore una nascosta delusione. Avevano sospirato al regno glorioso del Messia e sentivano parlare di abnegazione, di croce, Avevano sperato in un'immediata proclamazione del re, trionfatore dei nemici di Israele, e sentivano parlare di dover perdere tutto per poter guadagnare un regno invisibile. Il loro cuore stava per naufragare nel dubbio, e perciò Gesù li confortò, annunziando vicino il suo regno e dicendo che alcuni di quelli che erano presenti avrebbero visto la sua venuta prima di morire. Venuta di Dio nelle scritture significa giudizio di Dio e manifestazione della sua potenza. Gesù, avendo parlato della croce e avendo accennato al giudizio, suprema manifestazione della sua potenza, predice una prima manifestazione di questo giudizio nel castigo che avrebbe avuto Gerusalemme ingrata, castigo che sarebbe stato relativamente a breve scadenza e che alcuni di quelli che lo ascoltavano avrebbero visto. Allora il suo regno si sarebbe dilatato in tutto il mondo e la Chiesa si sarebbe affermata maggiormente. Con questa speranza gli apostoli sentirono che si preparava qualcosa di grande in un prossimo futuro e sentirono il coraggio di seguire ancora Gesù. Egli voleva dire: non crediate che le vostre speranze siano fallite o che si dovranno realizzare in un tempo lontanissimo. Vi dico invece che alcuni di quelli che mi ascoltano vedranno venire il regno di Dio con potenza, cioè vedranno il trionfo della verità, il dilatarsi nel mondo del regno di Dio con la potenza della parola e dei miracoli, come di fatti avvenne. Giacché San Giovanni Evangelista e molti discepoli del Signore videro la dilatazione della Chiesa con potenza, nonostante l'opposizione e le persecuzioni che le suscitarono contro i nemici. Gesù Cristo rimproverò duramente San Pietro dicendogli che dissuadendolo dal patire non aveva la sapienza di Dio ma quella degli uomini. Lo stesso rimprovero meritiamo noi quando non sappiamo apprezzare le vie dell'immolazione. La sapienza umana vede la grandezza nel trionfo, la sapienza di Dio la vede nel sacrificio. Nel dolore mettono salde radici le opere del Signore, mentre le opere umane nel frastuono dei trionfi si esauriscono e decadono. Il mondo non può intendere questa sapienza, perché tende al trionfo dell'orgoglio, ma il Signore tende al trionfo dei Suoi disegni, che sono disegni di amore. Ecco tracciato in questo capitolo un prospetto della vita cristiana nella sua medesima essenza. Si cammina nel mondo come in un campo di prova e bisogna guardarsi dal lievito dei cattivi, cioè dal male che ci insidia e tenta di corromperci. La vita ha anche le sue necessità e bisogna in esse confidare in Dio, affinché la sollecitudine delle cose temporali non ci distragga dai beni eterni. Nel nostro cammino la luce che ci illumina è Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, come ci è mostrato dalla Chiesa ed il Papa che ne è vicario e che è maestro infallibile di verità e di bene. Satana tenta di illuderci con prospettive di materiale benessere, ma la via del cielo non è questa. È necessario rinnegarsi, prendere la croce e seguire Gesù. Rinnegarsi, credendo, sperando ed osservando la divina legge. Prendere la croce accettando le pene espiatrici e purificatrici della via e seguire il Redentore integralmente, senza cedere in nulla alla bassa natura nostra, pensando che nostro supremo guadagno è la vita eterna e la salvezza dell'anima, che nulla può sostituire, perché se si perdesse la sua rovina sarebbe irreparabile. Si deve notare che Gesù Cristo non ha detto rinneghi le cose terrene, ma rinneghi se stesso, perché la vita cristiana sta principalmente nell'anima e non è una posa come quella dei filosofi o un'ipocrisia come quella dei farisei. Rinnegarsi abbracciando la via della virtù, prendere la propria croce, abbracciando con pazienza le prove della vita, seguire Gesù, cioè tendere a Lui e per Lui, con Lui ed in Lui, all'eterna gloria. Ecco, terminato Claudio, adesso a te la parola.
Ma io, diciamo, penso ancora alle cose che avevo detto prima, che sono da collegarsi a quelle che hai letto tu adesso. Cioè, penso a questi cumuli di cadaveri, di cristiani morti, ammazzati, diciamo, in tutto il mondo, ma in particolare in certe zone del mondo. E naturalmente noi sappiamo che i martiri cristiani del nostro secolo, e di quello precedente, adesso questo è appena iniziato, ecco, supera i martiri di 19 secoli messi insieme. Ora, se pensiamo, certamente con grande dolore, ecco, allo sterminio voluto da Hitler per ammazzare, diciamo, gli ebrei, e vediamo che i mezzi di comunicazione, mostrando, diciamo, la pubblicità che si fa anche a questa Shoah, si capisce anche chi sono i loro padroni, no? E difatti San Massimiliano Kolbe lo diceva chiaro e tondo che le agenzie giornalistiche, le agenzie di stampa sono in mano massonica. Ora, vedi che si parla sempre della Shoah, degli ebrei, e non si parla della Shoah dei cristiani, che supera non so di quante volte quella degli ebrei. Come mai questo passa così? Tutti questi morti che continuamente ci sono, ecco, non si dice niente, non si fa presente, cioè come se niente fosse, sembra quasi che siano insetti nocivi i cristiani, vero? Pertanto è veramente una vergogna questa, perché anche i cristiani stessi, finché muoiono gli altri, poco interessa, perché qui vedi il cristiano di oggi che razza di cristiano è. Praticamente è un cristiano caino, C più C, che non è un cash and carry, ma è un cristiano caino. Sono forse io custode di mio fratello? I nostri fratelli morti ammazzati fisicamente sono ammazzati perché il sangue loro serve per lavare coloro che invece ammazzano di qua spiritualmente le anime, cioè i peccati, più peccati e più sangue, più peccati e più castighi, cioè questa è la pedagogia che la Sacra Bibbia ci insegna, ci fa sentire, ci fa capire, è venuto a dirlo anche a Fatima, ma non si crede perché noi andiamo in cerca di altre soluzioni. Però questo è vergognoso, perché, diciamo, questo silenzio è un silenzio vigliacco, un silenzio da Caino, sono forse io custode di mio fratello, vergogna. Poco se ne parla, poco si prega, poco si combatte il male che produce il martirio, poi la morte. Ecco, il sangue dei martiri, ecco, il Signore lo utilizza per restaurare la sua Chiesa, per cui è fondata sul sangue dei martiri, ma i martiri, diciamo che il Signore ce li dona proprio per salvare coloro che provocano questo con i loro peccati. Ora, pensate un po', votiamo, vogliamo, cioè con tutti i problemi che c'ha l'Europa, che c'ha l'Italia, sembra che il problema più importante sia sempre quello di andare contro Gesù Cristo, no? Questa Shoah contro Gesù Cristo, nella verità, vedi che i mezzi di comunicazione che non sono gestiti, diciamo, per il non so che percentuale, ma per il 90% sarà gestito da quelli che vorrebbero la nostra morte definitiva, chiaramente non tratta l'argomento vigliacca cosa questa. Ecco, traditori della verità, non difensori della verità. La verità è Gesù Cristo, io sono via, verità e vita. Noi siamo contro la via perché vogliamo insegnarne delle altre, contro la vita perché ammazziamo i nostri figli, contro la verità perché non la vogliamo accettare, cerchiamo altre verità e addirittura vorremmo fare una religione universale dove la verità sarebbe praticamente rasa al suolo, perché ognuno potrebbe dire, vorrei dire così con un termine volgare, diciamo le balle che va propagando nel mondo, e l'uomo stolto che non segue Gesù Cristo e non ha la lampada ai suoi passi della parola di Dio gli va dietro, perché è un discorso, diciamo, che pare piacevole come il mordere la mela. Ecco, io credo che tra le tante cose che dobbiamo chiedere, ecco, soprattutto il dono della compunzione, il dono anche della vergogna, perché non riusciamo neanche a vergognarci e a somigliare a Caino. Sono forse io custode di mio fratello, finché non ammazzano me? Dice, non mi importa, ecco, non intervengo. Ecco, fanno le fiaccolate i nemici della Chiesa, ma magari non le fanno gli amici della Chiesa, hanno paura. Diciamo, non sono gli applausi che risolvono il problema, sono il riconoscere i propri peccati. Ninive non fu distrutta perché il re, qui potremmo dire il Presidente della Repubblica, insieme a tutti i ministri, si vestissero di sacco, hai voglia tu che si vestano di sacco, no? E dice, dobbiamo indire, ecco, la penitenza, perché se la nostra nazione va male, non va male per lo spread o altre cose, va male perché ci siamo messi contro Dio, e questo è quanto noi abbiamo sotto agli occhi. E allora, siccome di questi re non ne vediamo l'orizzonte, ecco, noi diciamo, Signore, vieni presto in nostro aiuto, vieni a salvarci, ecco. Castigaci ma salvaci, questa era una frase che pronunciavano i santi. Castigami, oh Signore, ma salvami, purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve. Ecco, questo rimbambimento totale, no? Dove vedi che la gente sa soltanto gridare quasi per proclamare i diritti del demonio, no? E non sa gridare per i diritti di Dio. E allora, diciamo, invito oggi, in questo giorno di San Domenico, ecco, questa crociata intanto del Santo Rosario, è una controffensiva, ma aumentiamoli e chiudiamoli la bocca a quel tabernacolo che continua a vomitare cose che escono da chi le gestisce, che non sono amici di Dio. E magari per far credere che sono amici di Dio fanno qualche programma dove ci mettono dentro qualcosa di religioso per ingannarti meglio, ma non è così. Allora, Anna, io ho visto che c'è anche, a proposito di croce, ho visto che c'è anche un bel fioretto, vero, da leggere,
infatti.
Ti inviterei a leggerlo.
Benissimo. Amore alla sofferenza. Mentre un giorno la venerabile Maria Agnese Steiner Clarissa pregava per la salvezza delle anime, il Signore le fece capire come la voleva sua compagna nel patire per esse, apparendole carico di una smisurata e pesantissima croce. Presa da profonda compassione e volendo sollevarlo da un così grande peso, si offrì a portarla. Gesù gliela consegnò senza indugio, ma avendola ella presa sulle spalle, ne restò talmente oppressa che, nonostante l'eroica brama di patire, non poté fare a meno di pregare il Salvatore perché si degnasse di alleggerire quell'enorme peso. Egli però rispose che non aveva su chi posarla, perché tutti non la volevano. Perciò conveniva che sentisse lei tutto il peso. E così fu, poiché dopo quella visione restò anche fisicamente così aggravata e oppressa che la si vedeva camminare a stento, trascinando i piedi. Poi c'è un dialogo qua tra
Santa
Gemma,
cosa dice Santa Gemma?
Gesù dice: io ti amo tanto perché molto mi somigli. In che cosa, Gesù, gli dissi, che mi vedo tanto dissimile da te? Gesù rispose: nell'essere umiliata. E il proposito di offrire ogni sofferenza di questa giornata per la conversione di un peccatore. Ecco, uniamoci in questo proposito.
Domani, l'umiliazione. Ma dico, domani è Santa Teresa Beata della Croce, patrona d'Europa, ebrea, convertita e morta, che ha offerto la sua vita per la conversione degli ebrei, penso un po'. Invochiamola, ecco, è stata ammazzata e poi cremata, perché oggi si parla di cremazione, no? Si dicesse invece di incenerimento sarebbe diciamo, un termine che renderebbe più l'idea, perché parlare di crema, e penso quando parlo alla crema, sono le torte alla crema, diciamo, ci sono tante creme, ecco, barattoli, vasetti dove si spalmano sul mare, per cui essere cremati così quasi, io dicevo, penso un po', divento qualche cosa di prelibato, no? Sono un cremato. Diciamo, se potessimo dire la verità, dire invece che d'essere cremato, dicessi, sono un cretino, perché il Signore è da quando sono nato, che mi corre dietro perché vuol salvarmi, io continuo a scappare. Ecco, allora, questa però, Santa Teresa della Croce Carmelitana, patrona d'Europa, che va allo sfascio, chiediamo, ecco, la grazia. Ecco, vorrei dire un pensiero, ecco, di Charles de Foucault. Abbracciare l'umiltà, la povertà, l'abbandono, l'abiezione, la solitudine, la sofferenza con Gesù nella mangiatoia. Non fare alcun caso della grandezza umana, dell'elevatezza, della stima degli uomini, ma stimare così i poveri come i più ricchi. Prova a dirglielo ai sindacati, tu vedrai cosa ti rispondono. Signore ha detto, io poiché con il benessere mi avete voltato le spalle, vi renderò poveri, così tornerete a dire dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Bene, santa giornata a tutti voi, da Claudio
ed Anna.
Ave Maria.